Il futuro è nelle energie rinnovabili. Su questo sembrano esserci pochi dubbi. Sono rimasti in pochi quelli che pensano che invece dobbiamo continuare sulla strada delle energie fossili. Il problema però è quali sono queste fonti rinnovabili. La scorsa settimana, per voi che ci seguite in maniera appassionata, abbiamo visto che ci sono alcuni comuni che hanno raggiunto il 100% di fabbisogno elettrico semplicemente con le energie rinnovabili, quindi il fotovoltaico, quindi l'eolico oppure altri sistemi. Manca però un'altra cospicua parte di consumi, perché i consumi elettrici abbiamo stabilito che coprono circa il 25% del fabbisogno. Questo non lo dico io, ma lo dice il nostro esperto con cui siamo in collegamento, Ascanio Vitale. Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera.
Ascanio Vitale, direttore di Stop CO2, che è una società che si occupa di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e social innovation, ex responsabile energia di Greenpeace e WWF, collaboratore del Fatto Quotidiano. Ascanio, allora, ho detto bene, nel senso, la volta scorsa abbiamo parlato di comuni rinnovabili, 100% di fabbisogno elettrico, ma il fabbisogno elettrico rispetto ai consumi totali copre all'incirca un quarto.
Sì, più o meno, è una percentuale ovviamente che varia da settore a settore, quindi nel residenziale, nel commerciale, nell'industria sono casi diversi, però più o meno la media nazionale è questa.
Ecco, la media nazionale è questa. Quello che invece provoca i consumi maggiori, no? Il dispendio maggiore di energia, avevamo stabilito che è invece ciò che riguarda il calore. Ora, partiamo da questo. Dunque, io so che c'è qualcosa che si chiama solare termico e il nome ci suggerisce, no, che si occupa della temperatura. Vorrei che però partissimo da qui. E tu, Ascanio, dessi anche per gli ascoltatori una definizione piuttosto semplice di che cos'è il solare termico e a che cosa ci serve.
Per solare termico si intende tutta quella tecnologia che riesce a far captare l'energia solare, quindi la luce del sole, e trasformarla in energia termica, quindi calore. Quindi da questo si escludo il solare fotovoltaico, che dà luce e produce energia elettrica. Il solare termico è il classico impianto, il pannello solare che riscalda l'acqua per l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria, quindi le docce, gli elettrodomestici, oppure anche per il riscaldamento nel caso di impianti più complessi.
Ecco, allora, quindi il classico impianto che per esempio ci dà l'acqua calda, tu dici anche il riscaldamento. Attraverso cosa ce lo dà il riscaldamento, il solare termico? Cioè l'acqua calda poi dove va?
Ecco, il pannello solare, generalmente il pannello fuori è soltanto una parte dell'impianto. Il pannello ha un fondo scuro che tende a far accumulare il calore dato dalla luce del sole attraverso un vetro che invece mantiene isolate le dispersioni e il calore accumulato. All'interno passa un tubo un tubo generalmente in rame che altamente conduce il calore in maniera molto efficiente, lo passa all'acqua che passa all'interno di questo tubo. L'acqua scorrendo si accumula in un serbatoio detto accumulo termico e viene conservato per un utilizzo che dovrebbe coprire generalmente la giornata. Ovviamente più grande l'accumulo, più grande è l'ammontare di calore che si accumula dal sole, e maggiore è o l'utilizzo che se ne può fare istantaneamente, quindi non solo riscaldare l'acqua per le docce, ma anche farla passare in un impianto a pavimento, addirittura integrarla al lavoro della caldaia per i radiatori. Ma in alcuni casi, se il serbatoio diventa veramente molto grande, si può andare ad accumulare calore anche per più di un giorno, per una settimana, per un mese, addirittura per una stagione intera.
Ah, quindi diciamo che è molto efficiente dal punto di vista del funzionamento. Ma c'è un'altra cosa che ti voglio chiedere: il solare termico cioè quali sono le espansioni del solare termico? È dedicato soltanto a chi magari ha la casetta isolata, la villa, eccetera, oppure nel futuro si possono prevedere degli impianti che per esempio coprano dei condomini, dei quartieri, delle città?
Allora, va detto che il solare termico è una delle tecnologie più mature che esistono ormai tra le tecnologie di, diciamo, a fonte rinnovabile. Il solare termico è un modo con cui persino da bambini, magari d'estate, ci si accorge dell'acqua che si riscalda sul materassino, quella che rimane all'esposizione solare rispetto al mare dove stiamo nuotando, sentiamo la differenza termica, proprio perché quell'acqua si è riuscita a riscaldare rimanendo isolata dal resto dell'acqua più fredda che sta sul fondo. Questo è un esempio per farti capire che è una tecnologia molto matura, molto semplice. Quindi nel tempo è partita dall'impiantino per l'abitazione e poi si è sviluppata per un impianto più complesso, quindi che rifornisce anche riscaldamento eccetera, e poi è stata utilizzata per taglie più grosse, quindi prima nel commerciale, i grandi alberghi, centri sportivi dove ci sono anche piscine per esempio, dovunque c'è la necessità di una fornitura di calore ingente, il solare termico a supporto è sempre stato una tecnologia affidabile. Oggi l'applicazione va a campi solari, cioè i cosiddetti impianti campi solari, l'estensione dei pannelli viene definito campo solare, campi solari con dimensioni superiori ai 1000 metri quadrati, quindi stiamo parlando di impianti di taglia sufficientemente grande per arrivare a tagli di 30, 40, anche 60.000 metri quadrati di pannelli. Con questi si può fare il cosiddetto solar district heating, che è praticamente il riscaldamento dell'acqua da fonte solare per un intero distretto, ovvero per un quartiere, per un piccolo villaggio, per una cittadina. Si riesce a coprire anche una imponente componente del calore utilizzato lungo l'intero arco dell'anno da fonte solare.
Ah, quindi diciamo, ecco, hai detto un'altra cosa che stavo per chiederti, cioè durante l'intero arco dell'anno, quindi un po' come abbiamo detto che l'energia per esempio che viene dal fotovoltaico copre tutto l'anno, poi è un'energia diciamo che varia per sua natura, come ci dici sempre tu, no? Come tutte le energie rinnovabili, però è qualcosa che quindi si può utilizzare tutto l'anno, non soltanto d'estate, anche il solare termico.
Il solar district heating nel particolare, avendo serbatoi di taglie molto più grandi e in proporzione rispetto a un impianto residenziale, sono decisamente più imponenti come dimensioni. Sono generalmente riserbatoi interrati, vengono proprio scavati sottoterra sotto una piazza là, al centro di un quartiere oppure nei dintorni di un villaggio, una cittadina, e si conserva questo calore durante l'intera stagione, si accumula d'estate e si utilizza fino all'inverno. Questa è una cosa che può magari far corrugare alla fronte a molti per lo scetticismo, ma ci sono esempi di solar district heating, cioè di questa nuova spinta diciamo al massimo del solare termico. I 10 impianti più grandi in Europa sono in Danimarca e in Svezia, e stiamo parlando di taglie dai 1000 ai 30.000 metri quadrati.
Addirittura i più grandi impianti sono in Danimarca e in Svezia, due paesi diciamo che non ci fanno venire in mente proprio spiagge assolate o temperature alte, per cui riescono...
Proprio per questo dicevo, perché i 10 impianti sono in Danimarca e Svezia, poi seguono Spagna, Portogallo, Austria, Germania e Grecia, quindi ci sono anche paesi del sud che stanno seguendo, ma la differenza non è dovuta a quanta disponibilità di sole c'è, ma a quanta disponibilità politica, di investimento strutturale per l'apertura a questo genere di tecnologia. E i paesi del nord Europa hanno dimostrato un'estrema sburocratizzazione delle pratiche, quindi una facilità all'innovazione tecnologica, la Danimarca in testa. La Danimarca, se per chi è andato mai in Danimarca per lavoro o per visita turistica, sa che lì le stagioni vengono chiamate inverno verde e inverno bianco.
Quindi non si scappa, cioè, comunque inverno, poi...
E riuscire a pensare che in Danimarca si riesca, e c'è un caso tra tanti, che è una delle, se ne è parlato recentemente perché da poco è stato inaugurato il nuovo impianto, ed è il caso di una cittadina chiamata Marstal in Danimarca, che ha una storia che comincia dal 96, da un impegno dei cittadini e dell'amministrazione locale a prendere la strada della green economy, della tecnologia verde, della fornitura da fonti rinnovabili. Ebbene, dopo 7 anni venne costruito il più grande impianto solare termico del mondo, che era allora i 18.000 metri quadrati, e che con una rete di teleriscaldamento accumulava questo calore e lo distribuiva alle case circostanti.
Quindi stiamo parlando di un paesino, diciamo, di una
piccola... Un paesino che agli albori, diciamo, dello sviluppo del mercato delle fonti rinnovabili europeo aveva già fatto tanto, ma non si sono fermati qui, perché avendo visto il successo dell'impianto, avendo visto che i risparmi arrivavano e l'impianto si ripagava in breve, l'amministrazione e i cittadini hanno continuato, hanno insistito, e oggi sono arrivati all'estate scorsa, è stato inaugurato, ad aumentare l'impianto da 18, hanno aggiunto altri 33.000 metri quadri di collettori solari, hanno aggiunto una caldaia a biomasse che funziona a biogas con un cogeneratore, quindi da fonte senza emissioni di effetto serra, perché il carbonio delle biomasse, come si sa, rientra in ciclo, quindi non si aggiunge a creare effetto serra e per i cambiamenti climatici, si produce sia calore che potenza elettrica. Con la potenza elettrica si alimenta una pompa di calore ad alto rendimento, e questo impianto riesce a chiudere l'intero consumo al 100%, l'intero consumo termico dell'intero villaggio, dell'intera cittadina, con un sistema misto che va al solare termico quando si riesce a accumulare nella stagione estiva, accumula un calore che ovviamente nella stagione invernale è inferiore di quello rispetto all'eccesso estivo,
certo.
E d'inverno con la centrale a biomasse si alimenta il calore restante e l'energia che serve per far funzionare una pompa di calore, che è un sistema estremamente efficiente per produrre calore.
Quindi diciamo un ciclo perfetto praticamente, in cui non c'è emissione energia rinnovabile al 100%.
realizzato in 9 anni a partire comunque da un primato, e questo tempo è sicuramente un tempo molto lungo per un impianto del genere, perché tecnologicamente basterebbero pochi anni, forse 1 anno e mezzo, 2 anni per terminare l'intero progetto. La questione è che questo è uno dei, diciamo, impianti pionieri del settore, che come tutte le tecnologie, come nuova tecnologia del solar district heating, ha una learning curve, cioè un inizio di sviluppo che è lento ma poi accelera sempre di più. La
Allora,
speranza è che anche nel sud Europa si segua la stessa
certo,
linea.
allora abbiamo questo esempio, quindi non stiamo parlando di qualcosa di teorico, ma di qualcosa che se uno vuole va in Danimarca e può vedere con i suoi occhi, no? Torniamo però adesso in Italia. E, quali sono gli sviluppi invece del solare termico in Italia? Ma forse la domanda vera che vorrei farti è quali sono gli ostacoli a questo sviluppo?
L'Italia ha una storia di una intermittenza e un'incostanza sulle politiche incentivanti, che ha colpito molto, e l'hanno visto tutti perché è andato alla ribalta il discorso del fotovoltaico
Cioè,
sul drenaggio linziale.
tu ti riferisci quindi ai continui cambi di legge, agli aggiustamenti che non permettevano diciamo, agli imprenditori di fare investimenti a lungo termine?
Non solo a questo, ma anche proprio alla scelta in sede del piano incentivante, cioè al di là che il fatto che l'incentivo esista o meno, se cambia la regola con cui l'incentivo viene gestito, è l'equivalente a metterlo e toglierlo in continuazione, perché non c'è la possibilità di fare un piano di espansione che rispetti un trend nazionale di, non so, il 10, il 15, il 20, il 30% all'anno. Se vuoi dare un target di sviluppo di un settore, devi avere delle regole chiare che permettono a un sistema di lenta risposta di adattarsi al sistema incentivante. Quello che è stato fatto in Italia, particolarmente nel fotovoltaico, è stato quello di mettere le bare, cambiare le regole, soprattutto mantenere un'estrema burocratizzazione sulla possibilità implementativa di questa tecnologia. E quindi ad oggi il solare termico, diciamo, ha avuto un grosso boom negli anni 80, e l'Italia era anzi ai primi posti d'Europa. Purtroppo gli impianti sono stati progettati male, era un inizio di tecnologia in cui l'implementazione era, diciamo, affidata più che agli ingegneri e agli idraulici. Sono stati commessi tanti errori, ci saranno state anche persone brave, ma il trend generale è andato male, per cui, diciamo, l'utilizzo di questi impianti è andato cadendo, la manutenzione non è stata curata, e quindi c'è stata meno presa da parte del mercato del potenziale. Poi, con le leggi sull'efficienza energetica di Bersani nel 2006, si è rialimentato il mercato, che è andato crescendo. Ma adesso un'altra volta zoppica sotto l'effetto delle detrazioni al 50% di imminente scadenza al 31 giugno, così come di un ipotetico piano di conto energia sul termico, che è molto debole perché ha un programma di incentivazione che non prevede neanche i trend di crescita attuali.
Ascanio, ma rispetto al fotovoltaico, il solare termico, come tecnologia mi sembra di capire che sia più avanti, cioè più sperimentata, più solida?
Il classico pannello piano è ormai una tecnologia assodata, tanto che si fanno i corsi di autocostruzione. Conosco tanti colleghi che si sono impegnati in questa interessantissima e splendida iniziativa di insegnare alle persone, con un corso di una giornata, come costruirsi un piccolo pannello solare. Ovviamente dai rendimenti discutibili, però è una bellissima esperienza da fare, e d'estate ci si può fare la doccia magari con quello che si è costruiti da soli.
Addirittura è fattibile, cioè voglio dire, non dico per un condominio, però per farsi la doccia, cioè per cercare di capire effettivamente come funziona, lo può fare anche qualcuno che non è proprio esperto?
Se, non so come te la cavi tu con il fai da te, ma se hai un po' di domestichezza con 2 chiodi, un martello, una sega e un po' di elementi di materiali vari, con un vetro, una scatola di legno, 2 tubi di rame e un cartone nero, lo puoi costruire senza problemi.
Beh, questa potrebbe essere un'idea per quest'estate, però invece ti chiedo, ma dal punto di vista invece come dire, no, dell'espansione, noi ovviamente paghiamo la mancanza di una strategia, questo lo ripetiamo spesso su Ecoradio, e anche tanta burocrazia, no, per quanto riguarda lo sviluppo di questo settore. Però ti chiedo un'ultima domanda perché siamo in conclusione, ma dal punto di vista potenziale, se l'Italia puntasse in maniera decisa, concreta sul solare termico, quali potrebbero essere gli effetti da qui a 5 anni? Come cambia l'Italia?
Difficile darti una cifra, perché in realtà nel solare termico, diciamo quello classico, lo standard, quello che tutti, insomma, conosciamo, almeno molti conoscono abbastanza bene, che è il classico pannello solare, quello c'è un potenziale, diciamo, enorme, perché a livello residenziale parliamo di una media tra un 40 e un 60% di copertura consumi, che può essere tranquillamente, diciamo che oggi in Italia, se non sbaglio, siamo intorno ai 0,8 metri quadri installati per abitante. Noi dovremmo raggiungere raggiungere un potenziale ben più alto. In realtà, quello che è il grosso potenziale del solare termico sono i nuovi sviluppi tecnologici che avvengono all'interno di questa tecnologia matura, per cui il solar district heating è soltanto uno. C'è il solar cooling che, per esempio, in un paese come l'Italia può sfruttare il fatto che dal calore del sole si può produrre freddo, quindi consumando pochissima energia elettrica rispetto a un sistema di climatizzazione. Così come c'è il solare termodinamico, il famoso brevetto del solare termodinamico di Rubbia, che è stato sviluppato in Spagna perché in Italia non gli hanno dato la possibilità di farlo, ha un potenziale enorme di produzione anche di energia elettrica. C'è il solare a concentrazione, ce ne
Quindi
sono tanti, c'è il
stiamo
termodinamico,
parlando,
insomma.
insomma, dire solare termico, come dire, è un po' troppo semplice perché poi le espansioni, a quanto mi pare di capire, sono tante, addirittura si può produrre il freddo dal calore del sole.
Certo, e si può produrre calore concentrandolo con degli specchi parabolici su un fluido termovettore, quindi può essere acqua, ma come nel caso di Rubbia sono dei sali minerali che si riscaldano a temperature altissime, anche di 500-600 gradi, e riescono quindi a rimanere caldi nell'arco delle 24 ore e possono alimentare una centrale termoelettrica come quelle alimentate a gas, però soltanto con il calore del sole.
Io non
In un
so,
paese come l'Italia.
voi che siete all'ascolto quale sensazione avete, a me vengono un po' le vertigini a vedere dove potremmo essere, invece quanto rallentiamo, diciamo, questo progresso grazie alla mancanza di strategia e di burocrazia. Per adesso ti ringrazio e ti saluto, ma Ascanio mi sembra che abbiamo posto, come dire, un semino per l'inizio di un discorso, perché qui la cosa è molto più ampia. Continueremo nelle prossime settimane, per adesso ti ringrazio e ti saluto. Ciao.
Grazie a te, ciao.